Caffè con l'analista di Teresa Lorito.
Oggi prendiamo un caffè con Cristina Madogna. Ciao Cristina.
Ciao Teresa.
Cristina è una psicanalista SPI IPA, è un professore, è un docente di psicologia dinamica all'Università di Padova. In particolare insegna gruppo analisi e diagnosi psicanalitica e ovviamente proprio per queste materie è anche una studiosa di Bion. Allora, abbiamo il mese scorso parlato con Anna Ferruta sull'eccellenza, anche partendo dalle studentesse della normale e dalle eccellenze sportive. Questa cosa mi ha fatto pensare che forse dovremmo approfondire una riflessione sulla formazione e ho pensato che tu, che hai questa doppia appartenenza e anche questa doppia formazione, potessi essere la persona adatta con cui chiacchierare di questo e anche darmi delle spiegazioni, nel senso degli interrogativi che mi pongo. E quindi partirei chiedendoti cosa intendi tu per formazione?
Beh, intanto grazie perché mi dai la possibilità di parlare di questioni a me molto care. Allora, per formazione, ovviamente in relazione all'ambito di cui mi occupo, psicoanalisi individuale di gruppo, formare per me significa creare un continuum tra empirico e teorico e ritorno. Quello che voglio dire è che penso che sia fondamentale sviluppare negli studenti, nelle studentesse, la capacità di riconoscere l'empirico nel teorico. Insomma, per dirla in stampatello,
sì, beh,
il rischio altrimenti è che possiamo saperle tutte ma non capire niente.
E soprattutto non saper fare niente poi.
Esattamente. E penso che per mantenere viva la formazione dobbiamo continuare a far comunicare la teoria e la tecnica, passare dall'astratto al concreto e dal concreto all'astratto. Vabbè, come dice un autore a noi molto caro, senza memoria nel desiderio. Cioè, per me potersi anche permettere di dimenticare tutto, tutte le varie nozioni che si sono studiate e poi una volta nel pratico, nella tecnica, riscoprire la teoria e restarne meravigliati, insomma una sorta di epifania.
E questa
è
una bellissima anche visione proprio, no? Un'immagine bellissima. E questo come si applica nella nostra università?
Ma se posso farti un esempio di una cosa anche molto semplice, per esempio, visto che hai detto visioni, nei miei corsi io utilizzo anche molto i film a lezione perché servono proprio a fare anche questo processo di riconoscere i costrutti teorici nel processo narrativo, nei personaggi, nei film. E quindi finché siamo dentro nelle lezioni, per esempio questo. Altrimenti un modo importantissimo che non c'era ai nostri tempi e che c'è adesso è quello del tirocinio. Cioè adesso, se quello che mi stai chiedendo è la formazione in università adesso per come si sviluppa,
sì.
Allora adesso guarda, la formazione appunto a differenza della laurea quinquennale che abbiamo fatto noi, adesso ha due step, un primo step di triennale e un secondo step di magistrale, che è veramente abbastanza complesso da comporre e in questo però, in questa complessità, quello che osservo io ovviamente, e quindi limitato alla mia di prospettiva, è che c'è anche in questo un doppio binario e che rende tutto ancora più complicato, perché da una parte c'è una ricchissima offerta formativa che si manifesta con tanti corsi da seguire, tanti e in tempi stretti, E quello che osservo io è che con un ritmo così concitato spesso c'è pochissimo tempo per far sedimentare e poter elaborare i tanti concetti e le tante proposte. Però parallelamente a questo viene richiesta una grandissima e altissima specializzazione, una settorializzazione. Insomma, da una parte tanta richiesta di competenze, dall'altra poi diventare specialisti in uno specifico settore, quindi restringere il focus.
E quindi c'è anche una sorta di concorrenza fra tutte queste offerte formative.
C'è una grande concorrenza sicuramente e credo che sia anche molto difficile per una giovane mente che è in formazione trovare anche una propria via in tutte queste offerte, un po' come trovarsi in un punto della strada dove ci sono tante indicazioni di un sacco di posti, anche magari molto interessanti, però se non ho idea di dove voglio andare, faccio anche fatica un pochino a muovermi e rischio anche di andare in una direzione nella quale poi non mi riconosco. E penso che questo abbia molto a che fare con la possibilità di rallentare, rifermarsi e in questo fermarsi riconoscere anche una parte di sé in quello che si studia, che a noi psicoanalisti questo concetto è tanto chiaro, no? Ed è tanto chiaro ed è tanto caro. Perché se mi fermo e riconosco una parte di me in quello che studio, posso alimentare una sana passione per la conoscenza. Altrimenti diventa una corsa a ostacoli che in questa concorrenza vince chi è più veloce, però forse non sa dove sta andando.
Questo si vede macroscopicamente in una facoltà come psicologia, ma tu pensi che anche nelle altre facoltà avvenga questo?
Allora, io penso di sì, sinceramente, e lo penso in relazione all'attività clinica che faccio, perché quello che io vedo nei giovani che sono in formazione per diventare poi degli studiosi, dei ricercatori, c'è una grande ansia e un'importante fragilità. Quello che mi colpisce è che spesso si autodiagnosticano, non so se la conosci, la sindrome dell'impostore.
Sì, questa è famosissima negli studi sugli studenti eccellenti, è di gran moda adesso.
Però anch'io ho avuto modo di pensare tanto e mi sono chiesta, ma l'impostore di chi rispetto a cosa? Perché quello che io vedo che soffrono è il timore di non avere le competenze necessarie per stare bene con se stessi e nei posti in cui stanno facendo la loro esperienza di formazione, di ricerca.
Sì,
Però.
e a volte si ha anche la sensazione che la loro vita e quello che studiano e l'obiettivo lavorativo sia un po' in contrapposizione.
Sì.
Cioè, come se io potessi essere molto bravo come studente e poi come lavoratore e molto carente nella mia vita relazionale. Cioè, come se le cose non si intrecciassero, mentre invece, per esempio, nella mia idea, i luoghi di formazione universitari sono dei luoghi che dovrebbero insegnarti anche questo, no? Dovrebbe essere un percorso che ti avvicina non solo al sapere, ma anche al condividere il sapere.
Beh, come spesso abbiamo modo di pensare, di osservare anche clinicamente, la scissione non è mai una buona soluzione, perché se devo scegliere o questo o quello, significa che non posso essere una persona completa e questo genera inevitabilmente sofferenza. Però c'è anche una questione che riguarda il sistema, perché il sistema in tutto questo è molto implicato, perché in questa fretta, in questa pressione, spesso viene chiesto a questi giovani di essere capaci di produrre risultati prima ancora di essere formati per poter andare nella direzione di produrre risultati. E quindi, vista da questa prospettiva, ha senso l'impostore, perché se mi si chiede di essere capace prima ancora di essere formato, mi si chiede di essere impostore.
Certo. E quindi, se noi potessimo avere una sorta di bacchetta magica, che che potremmo fare per migliorare questa situazione?
Se ci avessi la bacchetta magica,
cosa faresti?
Sarei, sai, tanto impegnata. Allora, vuoi che ti dico proprio come farei?
Ma allora, sì, poi tutti quelli che sentiranno questa nostra chiacchierata si divertiranno con queste nostre bacchette magiche.
Queste nostre bacchettate magiche. Allora, guarda, io penso che in particolare adesso, anche perché non possiamo non mettere in questo nostro pensare alla formazione quanto abbiamo vissuto finora e in parte stiamo ancora vivendo, sto dicendo dell'esperienza del Covid e dell'esperienza lunga e faticosa della formazione online, delle lezioni online. Questo a me ha fatto pensare ancora di più che c'è bisogno di potenziare in chi insegna, nei docenti, quella che Galimberti chiama la risonanza emotiva. C'è bisogno di lavorare molto su questo e sulla capacità di creare dei legami con gli studenti, perché il legame che ha a che fare con riuscire a passare la passione per la conoscenza, per lo studio, credo che sia fondamentale. Certo, la capacità di risuonare e di essere empatici deve essere una dotazione di base nella vocazione dell'insegnante e di chi forma e chi accompagna ad una carriera come quella che può essere anche di uno studioso, nel nostro caso di un clinico. Perché possiamo anche fare dei corsi per diventare bravissimi a fare delle slide super accattivanti, però non potranno mai colmare quel vuoto che ha a che fare con il legame, che ti assicuro che si sente tantissimo adesso che gli studenti sono tornati in aula. Io sento proprio che hanno fame di poter imparare stando in relazione con il docente, e per me questo è molto forte e anche commovente. E insieme, e nello specifico anche quello che noi amiamo, ovvero della psicoanalisi, insegnare anche a tollerare la frustrazione, perché se da una parte mettiamo in discussione l'istituzione, dobbiamo anche mettere in discussione chi si sta formando nell'istituzione. E la capacità di tollerare la frustrazione, di non capire tutto e subito e che c'è della fatica da fare, va insegnata. Per esempio, dico una banalità, però tornando a studiare i libri, perché
e non le fotocopie,
esattamente, e non le fotocopie e non soltanto le slide. Confrontarsi con un testo, noi chiamiamo i testi e che continuiamo anche a leggerci, Freud, Bion, che a me piace tanto, è un corpo a corpo con il testo che aiuta a tollerare di non capire, ma poi di sviluppare una capacità di attenzione che ha a che fare con la capacità di sospendere il pensiero, lasciarlo disponibile, creare vuoto e lasciare entrare l'oggetto della conoscenza, come direbbe Simone Weil.
Sì,
ecco, non è una bacchetta magica, però è qualcosa che credo importante.
Assolutamente, io nella mia esperienza, perché per qualche anno ho fatto il professore a contratto, avevo questo problema, che io facevo lezioni, mi divertivo moltissimo e facevo lezioni molto seguite, che però non erano esattamente quello che poi bisognava portare all'esame. E gli studenti a volte erano un po' perplessi di questa cosa che io annunciavo nella prima lezione, perché penso che questo modo che hanno gli studenti non sia legato semplicemente a un modo, diciamo, non ho i soldi per i libri, il libro è troppo faticoso, ma anche un po' come il professore insegna, cioè il problema è anche il professore, che in realtà appunto è molto bravo nelle slide, poi cerca di facilitarsi il compito quando ci sono gli esami e tutto sommato collude con questo studio sulle fotocopie, che anch'io trovo terribile, nel senso riuscire a leggere un libro mi sembrerebbe una cosa fondamentale, perché poi questo ti consente molte cose poi. Quindi penso che ci sia anche una responsabilità da parte dei docenti in tutto questo.
Sì.
Singoli,
sì.
Voglio dire.
Sì, anche perché poi gli studenti veramente, quello che vedo io negli ultimi anni, ma anche prima, veramente poi se gli si danno delle chiavi per aprire il testo, poi si cimentano, studiano, si impegnano.
E si appassionano.
E si appassionano. E allora riescono anche a portare quell'aspetto geniale, no? Bion ci parla del genio del mistico che ha la capacità di rivoluzionare l'establishment, e questo ciò di cui abbiamo bisogno, di alimentare dei pensieri nuovi, dei pensieri creativi, che ci mettano anche in difficoltà. Io spesso lo chiedo agli studenti di farmi quelle che chiamo le domande sgambetto, cioè quelle che costringono anche a me a rivedere quello che ho spiegato anche il giorno prima o in quel momento, perché c'è bisogno di alimentare di nuovo una capacità critica, e la capacità critica la impariamo a lezione, la impariamo confrontandoci col testo. Un pochino io vedo, si possono fare anche qui dei lavori facendoli lavorare in piccoli gruppi, per esempio, perché io vedo una sorta di inibizione che è un po' la tossina del Covid nel rispetto all'intervenire, a fare domande, perché penso che con le lezioni online abbiamo potenziato il delirio di potere della obliquità. Siamo con la testa in una riunione, con i piedi in un'altra, e non c'è il tempo di mezzo per capire dove siamo veramente. Da una parte, dall'altra il pensiero è andato offline, così pieno di stimoli, fa un po' come i neonati quando sono stanchi che si addormentano. E quindi richiamarli a intervenire, a pensare, a porre delle critiche, vuol dire veramente fare lezioni insieme.
Anche a collegare quello che sono, quello che sanno e quello che dovranno imparare. Perché sì, anche questo penso che sia fondamentale per la capacità critica. E facendo una cosa sempre più spinta, visto che tu hai questa doppia appartenenza, Università e Società Psicanalitica Italiana, dove l'aspetto formativo è rilevante, cosa ne pensi?
Allora, ti dico quello che mi viene in mente adesso che me l'hai chiesto, che la psicoanalisi come formazione che abbiamo fatto noi con tanta dedizione, tanta passione nel suo doppio significato, sia di appassionarsi sia di dolore e fatica, è stata e continua ad essere fondamentale, vivificante per me, perché se riprendiamo le tracce di quanto abbiamo detto finora, sicuramente la psicoanalisi influisce moltissimo rispetto alla disponibilità di mantenere un continuum tra l'empirico, il teorico e il ritorno, perché questo anche che impariamo noi nella clinica, studiamo, seguiamo pazienti e nel seguire, nello studio del caso, possiamo ritornare alla teoria, e se si è abituati a farlo nella propria pratica clinica, si riesce poi a farlo anche a lezione con gli studenti. Sicuramente la psicoanalisi favorisce l'attenzione, per come l'ho descritta prima, cioè la capacità di fermarsi, di fare vuoto, di entrare in risonanza. E poi, stando a quello che dicevi tu prima, la psicoanalisi ha a che fare con il sapere come, piuttosto che con il sapere cosa, cioè ha a che fare con il senso e il significato e non con l'accumulo di contenuti intellettuali. Insomma, per stare con Freud, l'università ha bisogno della psicoanalisi, assolutamente, della cultura psicoanalitica, del pensiero psicoanalitico.
E questo è una bacchetta magica enorme, perché è un augurio.
Sì, anche perché, come sai, sono l'ultima rimasta nell'università di, Padova come psicoanalista e mi auguro che appunto ci sia prima o poi spunti qualche nuovo virgulto.
E quindi bisogna formare questi giovani. E
Sì, sì, sì.
quindi adesso io ti lascio a preparare le tue lezioni e spero di rincontrarti presto per bere un altro caffè con te. Ciao.
Grazie anch'io.
Ciao.
Ciao.